come Atlante, geopolitica e materie prime.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare a Come America Latina. Sono le 10.36. In collegamento Alfredo Somozza. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciocchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Rimaniamo sempre nel, come si può dire, nel filone le guerre di Trump, perché in questi ultimi giorni si è parlato molto di Cuba, anche perché a questo punto non si esclude niente. Dopo il Venezuela, l'Iran un giorno potrebbe capitare anche a Cuba. Sentiamo quello che ha detto qualche giorno fa Donald Trump, Alfredo, poi lo commentiamo insieme.
Sì.
The Cuban government is talking with us and they're in a big deal of trouble, as you know. They have no money, they have no anything right now, but they're talking with us and maybe we'll have a friendly takeover of Cuba. We could very well end up having a friendly takeover of Cuba.
Ecco Alfredo, friendly takeover, una presa di posto su amichevole e controllata di Cuba. Ha detto che è stufo di occuparsi di Cuba, è un problema del quale sento parlare fin da quando ero piccolo, è ora di risolverlo. Cuba è uno stato fallito e la stessa popolazione cubana a chiederci di risolverlo. Marco Rubio se ne sta occupando, sta trattando con personaggi cubani di alto livello. Intanto Alfredo ti chiedo, chi sono questi personaggi di alto livello?
Tutte le informazioni che abbiamo riguardano una personalità della famiglia Castro, si chiama Raúl Guillermo Rodríguez Castro, 40 anni, è il nipote favorito di Raúl Castro. Ricordiamo, Raúl Castro, 94 anni, ancora vivo. Il suo nipote, detto il cangrejo, il granchio, è stato anche a capo della, lavorava per la sicurezza cubana, a capo della scorta personale del nonno. E è stato avvistato a St. Kitts and Nevis. St. Kitts and Nevis è una di quelle piccole isolette dei Caraibi, un po' quelle isole del tesoro, paradisi fiscali, dove si è tenuto un incontro del CARICOM, che è una specie di associazione di cooperazione economica dei Caraibi, dove appunto si è recato Rodríguez Castro, è stato soltanto 24 ore e da quello che si può capire avrebbe incontrato delle persone vicine a Rubio in questa occasione, quindi dei membri dello staff del segretario di Stato Marco Rubio. Più di questo non sappiamo, però mercoledì scorso c'è stata un po' a sorpresa, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha autorizzato delle nuove licenze per la rivendita del petrolio venezuelano per uso commerciale e umanitario a Cuba. È stata appunto una sorpresa perché nessuno si aspettava in questo momento un'apertura di questo tipo, che ha delle condizioni ovviamente: è petrolio venezuelano che prima circola dagli Stati Uniti e dagli Stati Uniti potrebbe essere possibile vendere questo petrolio alle piccole imprese private e commerciali, che a Cuba vengono chiamate MIPIME, che erano stati autorizzate negli ultimi anni. Sono le imprese fondamentalmente che riforniscono all'isola di buona parte dei beni provenienti dall'estero. Le licenze non possono essere utilizzate per la distribuzione a persone o a entità associate al governo, all'esercito o ai servizi di intelligence cubani, quindi non al governo, e questo resta in linea con le sanzioni e con l'embargo degli Stati Uniti, ma sì a queste piccole, diciamo medie troppo, piccole imprese private che da qualche anno operano a Cuba. Come avverrà tutto non si capisce, ma c'è stata questa questa autorizzazione questa settimana passata, che sicuramente è un'apertura che molti stanno collegando all'inizio di queste trattative, in qualche modo tra Rubio, che è la persona che in assoluto è interessato a Cuba. Donald Trump non ha un grande interesse su Cuba perché non intravede grandi affari in generale. Invece ricordiamo che Rubio è figlio di esuli cubani e quindi per lui è un punto di onore quello di portare a termine qualche attività che riguarda una transizione a Cuba. Quali siano i termini di questi colloqui è difficile capirlo. Noi abbiamo già parlato in passato che probabilmente le cose a cui sta accennando Donald Trump riguardino una specie di soluzione alla venezuelana senza sequestro, cioè Diaz-Canel, che è l'attuale presidente cubano, piuttosto che Raúl Castro, non sono diciamo ricercati dagli Stati Uniti con una taglia sulla testa, un po' come invece sappiamo era successo nel caso di Venezuela, ma sicuramente quello che sta puntando l'amministrazione statunitense è che ci sia un'apertura all'investimento statunitense e soprattutto una presa di distanza dagli alleati che in questi anni in qualche modo hanno sorretto Cuba. Beh, Venezuela, come sappiamo, è già fuori gioco, ma fondamentalmente la Cina e la Russia. Ricordiamo che quel fronte che qualche anno fa era molto, diciamo, molto unito, che andava dalla Russia fino al Venezuela, passando dall'Iran, sta perdendo diversi tasselli. E diciamo, la politica estera degli Stati Uniti continuano a colpire laddove ci sono alleati di questi due paesi. Quindi ecco, è presto ancora per dire come si potrà evolvere la situazione. C'è stato quell'episodio di questo motoscafo uscito da Miami e diretto a Cuba, che poi è stato intercettato dalla Guardia Costiera cubana, che aveva a bordo delle persone armate, sono morti diciamo, nel tentativo di fermo, anzi nel fermo, perché poi è stato fermato di questo motoscafo. Quattro delle persone che viaggiavano a bordo, e si parla anche di due o tre marinai cubani, poi sono stati presi in custodia, sono attualmente a Cuba insieme a un'altra persona che è stata trovata a Cuba e che viene definito come un guastatore, cioè persone che si stavano introducendo a Cuba per produrre attentati terroristici, immagino legati alla rete elettrica che è il punto debole in questo momento per i cubani. Il governo statunitense ha aperto ufficialmente un'inchiesta, vuol dire che probabilmente non era autorizzato da loro questa incursione a Cuba in questo momento. Ricordiamo che non sarebbe la prima volta che ci sono attività di sabotaggio che partono da Miami e che non sono direttamente ordinate dal governo statunitense. Comunque la situazione è aperta. Vedremo se questa diciamo, autorizzazione per il petrolio e le piccole e medie imprese avrà un qualche risultato, anche se difficilmente potrà portare aiuto al paese per quello che riguarda la sete di elettricità che c'è a Cuba, perché invece le imprese che erogano l'elettricità ai cubani sono statali e su quelle resta il divieto di esportazione di petrolio.
Adesso andiamo in Messico. Domenica sera è stata una notte drammatica in tutto il paese dopo l'uccisione del capo del cartello di Jalisco Nuova Generación, il Mencho. Noi la mattina abbiamo sentito Fabrizio Lorusso, docente all'Università di León. Anche León è diciamo, tutta la regione, tutto lo stato e semi-controllato da questo cartello che faceva riferimento, faceva capo a Il Mencho. Sentiamo la sua drammatica testimonianza.
Oggi la situazione è un po' surreale, nel senso che tutto è chiuso ancora, stanno riaprendo dei piccoli negozi di zona. Da ieri sono stati chiusi tutti i grandi centri commerciali, hanno indicato di non circolare in nessuna strada della città e men che meno fuori dalla città, cioè per muoversi da una città a un'altra. Quindi è stata una notte di estremo silenzio dove solamente le sirene della polizia e i rumori che si sentivano. Qui a León alcune si chiamano negozi di convenienza, però quelli aperti 24 ore, no? Sono stati poi incendiati. Questa mattina c'è una specie di calma strana, ma proprio per la chiusura di tutte le scuole. La governatrice dello Stato ha decretato appunto una chiusura completa, simile a quella della pandemia, quindi è la sensazione. sicuramente oggi il Messico vive un giorno molto speciale, nel senso che addirittura molti gruppi stanno pregando per la pace.
Ecco Alfredo, questo è il giorno dopo l'uccisione del Mencho e la reazione dei cartelli di droga. Che cosa ci possiamo aspettare una settimana dopo diciamo, questo fatto che comunque è epocale, perché ai tempi di Obrador era niente fucili, solo abbracci, era la sua.
Certo.
Mentre la presidenta Sheinbaum ha deciso di da questo punto di staccarsi diciamo dalla linea del suo mentore che era López Obrador.
Ma Claudia Sheinbaum ha deciso di, anzi, ha tre fronti aperti in questo momento. Da un lato evitare gli interventi diretti degli Stati Uniti, più volte minacciati da Donald Trump, cioè interventi nel territorio messicano. Secondo gli Stati Uniti un terzo del territorio messicano è controllato dai cartelli, quindi recuperare sovranità per sventare tentazioni da parte di Donald Trump di fare interventi in territorio messicano, che certo non sarebbero con l'invio di truppe, ma ad esempio attraverso l'utilizzo dei droni. Ricordiamo che il Messico, essendo un paese confinante, sarebbe piuttosto semplice per gli Stati Uniti cominciare a mandare dei droni che possano colpire i narcotrafficanti. Il secondo fronte è quello dei mondiali. Il Messico, uno dei tre paesi che quest'anno ospiteranno il mondiale insieme agli Stati Uniti e al Canada, tra l'altro il Mencho Nemesio Segarra Cervantes è stato ucciso a Tapalpa, che è nello stato di Jalisco, che si trova a meno di 100 km da Guadalajara, che è una delle sedi del mondiale di quest'anno, quindi in qualche modo dare un segnale sul fatto che le partite si terranno in zone che sono tranquille, che sono sicure. Infatti la Sheinbaum ieri proprio nella sua conferenza stampa mattutina ha detto che l'infallibile Gianni Infantino ha ratificato la sua fiducia nel Messico, quindi questo è stato un risultato da questo blitz. E il terzo fronte di Sheinbaum è tutelare l'export agricolo messicano negli Stati Uniti, perché siamo alla vigilia della rinegoziazione del trattato tra Stati Uniti e Messico, che per il Messico è fondamentale. Ricordiamo che il Messico è il primo partner economico degli Stati Uniti e viceversa, e c'è tutto un capitolo che riguarda l'industria, cioè i prodotti dell'industria messicana, in buona parte di imprese delocalizzate statunitense che vanno negli Stati Uniti, ma c'è anche un capitolo molto grande che riguarda l'export agricolo in zone controllate dal cartello. Pensate che per il Super Bowl, di cui abbiamo parlato in precedenti puntate, sono state esportate dal Messico negli Stati Uniti 127.000 tonnellate di avocado, perché il Super Bowl pare che bisogna guardarlo mangiando il guacamole con i chips. E queste avocado arrivano da Sinaloa e da Guadalajara, cioè dalle zone controllate dai cartelli, e come sappiamo una parte di quell'export è controllato direttamente dai cartelli. Quindi ecco, la strategia di Sheinbaum è quella di diciamo, insieme all'intelligence dell'esercito e della marina messicana, ma anche della CIA e della DEA, per quanto non venga dichiarato ufficialmente, è quello di catturare i 50 principali capi del narco e del narcotraffico in Messico, per dare un segnale forte sul fatto che il Messico ha deciso finalmente di riprendere il controllo del proprio territorio. È una questione veramente molto complessa e molto delicata. Ad esempio il cartello di Cervantes, del Mencho, è il cartello che controlla insieme a Sinaloa il traffico di fentanyl, che attualmente è la principale droga, questo oppioide sintetico che viene esportato dal Messico, viene prodotto in Messico con le materie prime cinesi, ma anche interessati al traffico dell'eroina. L'eroina che si consuma negli Stati Uniti non arriva dall'Estremo Oriente, ma arriva dal Messico. Quindi ecco, dicevo, molto difficile per Sheinbaum, una grande sfida per Claudia Sheinbaum, in qualche modo mettere sotto controllo o sbaragliare il narcotraffico governando un paese che ha migliaia di chilometri di frontiera con il principale mercato consumatore.
Ma anche Alfredo, diciamo il massimo paese consumatore di tutto, dall'avocado alle droghe, ma anche il massimo esportatore di armi verso il Messico. L'ha detto la Sheinbaum, che smettetela di armare i cartelli, che dice che ci sono delle armi che hanno soltanto l'esercito americano, quindi non sono armi che si prendono nel supermercato nel Texas.
E questa è stata la prima cosa che ha chiesto diventando presidente, parlando di una eventuale azione sulla droga. Diceva: sì, io posso fare la mia parte, ma se voi non mettete sotto controllo la possibilità dei cartelli di essere armati meglio che le forze di sicurezza messicana, questa lotta non si vincerà mai. Ovviamente anche i cartelli non sono soltanto una parte importante dell'economia messicana, ma sono una parte importante di buona parte degli Stati Uniti, perché poi molti degli investimenti dei cartelli avvengono proprio negli Stati Uniti. Quindi la linea del governo Trump è quella di far ricadere tutte le responsabilità del narcotraffico sui paesi dai quali proviene la droga, senza mai considerare due cose: la prima, che i consumatori sono tutti negli Stati Uniti, e la seconda, che negli Stati Uniti c'è un problema serissimo per quello che riguarda il radicamento dei cartelli, la loro possibilità di riciclare e la loro possibilità di armarsi. Quindi ecco, lei sicuramente, la Sheinbaum, sicuramente con queste azioni di polizia sta dando un segnale forte per quello che riguarda l'emergenza. L'emergenza cos'è? Evitare un intervento statunitense ed evitare che salti il Messico come sede di mondiale. Ma a lungo termine, ovviamente, qualsiasi strategia messicana passa anche dal fatto che gli Stati Uniti riconoscano il loro ruolo in questa vicenda e si mettano a lavorare insieme. Tra l'altro, Claudia Sheinbaum in questo momento è un momento delicato, perché sta presentando in questi giorni alle Camere una proposta di riforma elettorale che dovrebbe un po' ridisegnare anche la mappa politica del Messico.
Ecco Alfredo, sentiamo un passaggio quando le hanno chiesto perché si ostina a portare avanti la riforma elettorale.
A ver, la decisione della riforma che ya vamos a enviar muy pronto es una decisión a partir de los foros que se hicieron de la reforma electoral. No es un toma y daca de que a ver. Y tiene que ver con lo que piensa la gente. Vamos a presentar aquí, cuando presentemos la propuesta, la encuesta que hicimos.
Ecco, Alfredo, non è un capriccio, lo chiede la gente, perché un pilastro di questa riforma sono i fondi destinati ai partiti.
Esatto, è una riforma che ha degli aspetti molto popolari. Da un lato porta a una riduzione del numero dei senatori e la modalità di elezione, quindi sostanzialmente vengono eletti tutti direttamente, non con metodo indiretto un terzo. Dall'altra parte i deputati restano la quantità di deputati attuale, che sono 500, ma viene modificato anche lì la parte proporzionale. Ma
perché a questo momento sono 300 voto, esatto, scelti dagli elettori, e 200 con liste bloccate proporzionale.
Esatto, mentre invece, e questo sono tecnicismi se vogliamo, ma la parte che è più popolare questa riforma, che potrebbe essere popolare, è la riduzione del 25%, quindi non poco, il bilancio che si dà all'Istituto Nazionale Elettorale, che è l'istituto che da un lato controlla tutti i tribunali per quello che riguarda le questioni elettorali, ma soprattutto è quello incaricato di finanziare i partiti politici. Un altro punto riguarda la facilitazione del voto dei messicani all'estero, che finora non hanno mai avuto grande possibilità di votare. Ancora si parla della regolamentazione dell'intelligenza artificiale nelle campagne.
Ecco, quello in chiave anti-fake news.
Esatto, anti-fake news, che sappiamo che è un tema importantissimo già dai tempi di primo governo Trump, la riduzione degli spazi sulle TV pubbliche di attualmente hanno, e poi una questione che fuori dal Messico è difficile capire, ma in Messico è stato importantissimo. Cioè, in Messico si vota la domenica, ma mercoledì comincia il conteggio, cioè per 3 giorni le urne restano lì, c'è un conteggio, diciamo, veloce, ma ufficialmente si comincia mercoledì. In quei 3 giorni è successo di tutto nella storia messicana, cioè tutte le frodi elettorali che hanno impedito almeno 3 volte che vincano i candidati antisistema, cioè che non facevano parte del partito del PRI, il partito storico, sono avvenuti in quei 3 giorni. Quindi la riforma propone che il computo ufficiale, cioè il conteggio ufficiale, avvenga alla chiusura delle urne, come c'è più o meno in tutto il mondo. Ecco, la critica a questa riforma è che questa riforma, diciamo, in qualche modo farebbe molto bene al suo partito, a Morena, che è il partito di maggioranza nel paese, un po' di meno agli alleati, perché Morena governa una coalizione che vede il partito di sinistra, il partito del lavoro e il partito ecologista del Messico, quindi andrebbe a favorire i partiti più grandi. E questo potrebbe essere un problema per Sheinbaum, perché, perché passi questo cambio alla Costituzione, questa riforma costituzionale, dovrebbe avere 2/3 del Senato e della Camera dei Deputati, più diciamo, l'approvazione dei congressi locali, perché il Messico è un paese federale. Quindi, ecco, se non riuscirà a sommare almeno le forze della sua coalizione o un pezzo dell'opposizione, la riforma sarà in salita, però quando lei comincerà a spiegarla, visto che è una persona che sa comunicare molto bene, sicuramente questi punti che abbiamo enumerati sono punti che in Messico sono sentiti come problemi. Quindi ecco, sarà una riforma forse difficile da far passare in Parlamento, ma sicuramente popolare nelle strade.
Alfredo, è finito il nostro tempo a disposizione, dobbiamo parlare anche di Venezuela e Perù, però era doveroso aprire con Cuba e spiegare quello che sta succedendo tra l'amministrazione Trump e alti funzionari o personaggi di alto livello cubano. Grazie Alfredo e a lunedì prossimo.
Grazie, ciao, che lunedì a tutti.
Come America Latina torna la settimana prossima?
Geopolitica e materie prime.
A tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.